Radio Bue presenta. Radio Bue presenta. Bue presenta. Foro Boario. Spazio alla voce della piazza universitaria.
Bentornati ad una nuova puntata di Foro Boario. Oggi in studio per voi Damiano Martin
e Lara Ballarin per una puntata degna di un viaggio al centro della Terra.
Infatti, dopo il lancio in orbita per seguire il satellite Gaia, ora scendiamo a 20.000 leghe sotto i mari. Hai portato pinne e boccaglio, Damiano?
Mi servirebbero a poco, Lara. Gli oceani d'acqua di cui parleremo oggi si trovano nel mantello terrestre e soprattutto non sono d'acqua liquida. A scoprirli, una brillante mente patavina grazie ad un, udite udite, piccolissimo diamante.
Del resto noi donne abbiamo sempre riconosciuto l'importanza dei diamanti, ma non credo che qui c'entrino i gioielli, perciò cerchiamo di capirne di più ascoltando la notizia. Giovedì 13 marzo è stata pubblicata su Nature la scoperta di un gruppo internazionale di ricerca guidato da Graham Pearson dell'Università dell'Alberta, Canada, e di cui fa parte il dottor Fabrizio Nestola. Lo studio conferma l'ipotesi che esistano enormi volumi di acqua intrappolati tra 400 e 700 km di profondità, nella zona di transizione tra il mantello superiore e inferiore della Terra. L'oasi d'acqua all'interno del globo sarebbe pari a 10 volte l'Oceano Pacifico. In realtà non si tratta di acqua allo stato liquido, bensì di un gruppo ossidrilico che fa parte della struttura cristallina di un particolare minerale, la ringwoodite.
Questo minerale è stato scoperto per caso. Nel 2008 un cercatore dilettante di diamanti ha affiancato il gruppo di Pearson, impegnato in ricerche nel Mato Grosso in Brasile, esibendo una piccolissima gemma. La pietra era di poco valore, perciò venne acquistata per soli $20, ma, tornati in laboratorio, venne affidata ad un giovane laureando per un'analisi. Una sofisticatissima ricerca ha confermato che si trattava di ringwoodite, una particolare forma di olivina, il minerale di cui è costituita la parte superiore del mantello, che finora è stato rinvenuto solo in alcuni meteoriti, oppure creato in laboratorio. La sua particolarità? Avere una composizione chimica in cui compare una significativa quantità d'acqua, fino al 2,5% inteso, sotto forma di ossidrine.
Abbiamo intervistato Fabrizio Nestola, il docente del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, che ha partecipato in prima persona alla ricerca. E sentite cosa ci ha detto. La scoperta è il frutto di 5 anni di duro lavoro. Qual è stato il momento in cui avete capito che si trattava di una scoperta rivoluzionaria? E qual è stato il momento per lei più emozionante?
Effettivamente possiamo dire che è iniziata 5 anni fa. Negli ultimi 3 anni ci siamo concentrati un po' di più, proprio perché alcune indicazioni ottenute in tecniche appunto spettroscopiche davano la possibilità che questo minerale famoso di cui stiamo parlando, la ringwoodite, potesse essere effettivamente identificato come tale. Però la cosa ancora più interessante è che, oltre al fatto che sembrava essere ringwoodite, la spettroscopia ci dava anche un'altra informazione fondamentale, quella che questo minerale potesse contenere acqua. A quel punto è chiaro che l'entusiasmo era alle stelle. Il problema è che mancava l'identificazione definitiva, cioè in pratica la prova del nome che quel minerale fosse davvero ringwoodite. Ecco, proprio l'identificazione definitiva l'abbiamo fatta proprio qua a Padova, e l'entusiasmo è quando abbiamo capito che davvero si trattava di ringwoodite. Entusiasmo per gente come me che ha lavorato tutta la vita proprio su minerali che sono stabili nelle condizioni di altissima pressione e temperatura, e quindi in quelle condizioni ci si aspetta che l'acqua non sia presente, mentre i dati di laboratorio ci dicevano che quei minerali l'acqua potevano contenerla, capisce che cambia parecchio tutta la nostra visione di gioco.
Qual è l'importanza di questa scoperta per la comunità scientifica e quali vantaggi ne può ricavare la comunità mondiale?
Per estrarre quest'acqua non sto a spiegare la difficoltà che avremmo. Inoltre, arrivare a quelle profondità sarebbe impossibile. Calcoli che la perforazione più profonda che è stata fatta sulla Terra dall'uomo si aggira intorno ai 10-11 km, quindi ecco, stiamo parlando di numeri molto diversi. Dal punto di vista scientifico cambia tutto, nel senso che indubbiamente la geologia di Terra profonda, quindi il nostro pianeta profonda, cambia, perché cambia completamente ciò che noi chiamiamo ciclo dell'acqua. Quando si crea un ciclo dell'acqua, cioè quando si fanno diciamo dei bilanci di ingresso e di uscita dell'acqua sulla superficie, bisogna comunque tenere presente anche qual è il contributo dell'acqua del sottosuolo. Ma fino a che profondità? Questo è il problema principale. Cioè l'acqua fino ad oggi, fino a che profondità era considerata essere presente? È chiaro che le stime erano completamente sbagliate, perché noi sappiamo che adesso, grazie a questa scoperta, sappiamo che l'acqua è molta di più di quello che si pensava. Si parla probabilmente anche di 5 volte quello che si riteneva. Quindi cambia completamente il modo in cui noi dobbiamo studiare a questo punto la terra profonda. È possibile che tutte le implicazioni geologiche che possono venire fuori da questa scoperta, neanche noi stessi che abbiamo fatto la scoperta riusciamo a, tra virgolette, a elencarle. Ecco, se invece vogliamo parlare dal punto di vista che impatto può avere sulla società, ok, questa è chiaro, una domanda un po' più complicata. Sicuramente io potrei prevedere questo. Questo tipo di scoperte di solito avviano, si innesca praticamente un sistema in cui le varie nazioni, le varie associazioni cominciano a finanziare questa linea di ricerca. Questo vuol dire che ovviamente ci entrano in circolo più soldini per i nostri giovani ricercatori. Ecco, se non abbiamo una ricaduta immediata sulla vita di tutti i giorni, indubbiamente abbiamo una ricaduta su quello che potrebbe essere il futuro di alcuni giovani.
Lei ha ricevuto molti riconoscimenti a livello internazionale grazie al suo lavoro di ricercatore. Quale consiglio potrebbe dare agli studenti che vogliono seguire il suo esempio? E pensa che sia necessario per loro recarsi all'estero?
Io direi che tutto quello che io sono riuscito a fare in questi anni, devo dire che è stato anche quasi del tutto grazie a tutta la volontà e col sacrificio di andare all'estero. Perché io non sto dicendo che andare all'estero è soltanto bello, tra virgolette. No, andare all'estero vuol dire lasciare tutti i tuoi amici, lasciare, non so, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, lasciare la tua famiglia e ricominciare da zero. Chiaramente comporta dei sacrifici. Quello che posso dire è, ragazzi, dovete fare quello che vi piace di più, perché purtroppo per l'Italia all'estero vi pagano per fare quello che vi piace. È chiaro che la cosa più bella sarebbe che poi la nostra nazione ci possa permettere di queste persone di riportarle a casa. Questo non è facile. Poi non è neanche detto che tutte le persone che vanno all'estero vogliono tornare a casa, perché non ci dimentichiamo che quando un ricercatore italiano arriva a un certo livello, capisce che non è neanche facile, sia per ciò che riguarda lo stipendio. Lo so che non possiamo farne una questione solo economica, e non deve essere solo una questione economica. È tutto il contorno. Indubbiamente la ricerca scientifica all'estero paga un po' di più da tutti i punti di vista. Però ricordiamoci che io, ad esempio, quello che ho fatto è rubare, tra virgolette, tutto quello che ho imparato all'estero e l'ho portato in Italia. Io ho avuto la fortuna di avere delle persone che mi hanno aiutato all'inizio a, diciamo, costruire un laboratorio di altissimo livello, e questo devo dire che però nel caso mio specifico è grazie a Padova, perché effettivamente questo tipo di ambiente lo trovi solo a Padova rispetto al resto di...
Siamo poi andati lungo il Piovego alla ricerca degli studenti di geoscienze. Eri a conoscenza di questa scoperta scientifica e qual è, secondo te, la sua importanza?
Allora, non ero a conoscenza di questa scoperta perché non leggo molto la rivista su cui è stato pubblicato l'articolo, e secondo me l'importanza può essere che nel caso dovessimo trovarci in una situazione critica dal punto di vista dell'acqua, e se esiste qualche processo in grado di trasformarla dalla forma ossidica alla forma liquida, si potrebbe utilizzare, perché comunque acqua alla fine è vita, quindi senza acqua noi non vivremmo. È sempre una fonte enorme di acqua che noi potremmo utilizzare per fare qualsiasi cosa.
Secondo me estrarre l'acqua da un minerale è una cosa completamente inutile, uno spreco di energia immane. Non credo che, se lei ha detto che c'è un così alto livello di acqua in forma ossidrile dentro un minerale, lo sforzo necessario per prendere appunto quest'acqua è troppo costoso e magari poco produttivo.
Io penso che semplicemente se il consumo di acqua...
Sì, ne ero a conoscenza e credo che abbia una grossa importanza dal punto di vista scientifico, perché comunque cambia delle idee che c'erano precedentemente su quello che è la...
Quali vantaggi ne potrebbero derivare?
Oddio, cioè quello che stavo dicendo prima, appunto, comunque sempre una riserva di acqua in più. Dopo ovviamente non so come verrebbe amministrata, tra virgolette, questa cosa, però comunque è sempre un vantaggio, cioè un enorme vantaggio, perché appunto senza acqua non si vive, quindi cioè il pianeta potrebbe sopravvivere nel caso in cui non ci fosse più acqua.
Secondo me non ci sarebbe nessun vantaggio a trarre dell'acqua dai minerali. Se proprio dovessimo appunto prendere dell'altra acqua appunto per usarla, credo che la desalinizzazione dell'oceano sarebbe l'idea migliore.
Sì, allo stesso modo direi appunto che è più una questione di conoscenza, il fatto di scoprire in realtà come veramente funziona il ciclo terrestre, queste cose, sarebbe un po' appunto come scoprire l'anello mancante nell'evoluzione, nella vita di tutti i giorni, non avrebbe un'influenza, però comunque darebbe delle conoscenze diverse.
Dopo la laurea, ti piacerebbe intraprendere la carriera di ricercatore e pensi che il nostro paese offra opportunità in questo campo?
Sì, beh, dopo la laurea sicuramente mi piacerebbe fare la ricercatrice e sicuramente l'Italia è un paese ricco di cose da studiare.
Se proprio devo essere un ricercatore sicuramente non lo sarò in maniera geologica, ma è meglio andare all'estero.
Io non penso di voler fare ricercatore, ma penso che ci siano molti altri campi in cui la geologia può aiutare a cercare lavoro in Italia anche.
Foro Boario torna la prossima settimana. Nel frattempo continuate a seguirci su Twitter, Facebook e radiobue.it. E da Damiano Martin
e Lara Ballarin, un saluto e alla prossima puntata.
Foro Boario. Spazio alla voce della piazza universitaria.